Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Cari amiche e cari amici, vi saluto. Siamo giunti alla 42esima puntata. Anfitrione di Plauto, parte seconda. Mercurio esce dal suo nascondiglio e con arroganza sbarra la strada a Sosia, che vuole entrare in casa per portare alla padrona le notizie di Anfitrione.
«Dove vai tu che porti Vulcano chiuso nel corno?» Sosia prende paura. Lo sconosciuto ha un accento straniero e anche uno sguardo minaccioso.
«Si può sapere dove sei diretto, di chi sei e perché sei venuto?»
«Sono lo schiavo del mio padrone e sono di casa in questa casa».
«Chi è dunque il tuo padrone?»
«Anfitrione, che attualmente comanda le legioni tebane e che ha per moglie Alcmena».
«Cosa dici? Come ti chiami?»
«Mi chiamano Sosia, figlio di Davo».
«Ah, oggi tu sei venuto qua a cercarti dei guai col tuo bagaglio di menzogne. È il colmo dell'impudenza, con una trama d'inganni».
«Vengo con una tunica, non con una trama d'inganni».
«Ah, ancora tu menti. È coi piedi che vieni, non con la tunica».
«Eh sì, certo».
«E di certo adesso te le buschi per la tua menzogna».
«Pietà, ti scongiuro».
«Osi dunque affermare che sei Sosia? Se Sosia sono io».
«Oh, sono morto».
«Ed è ancora poco in confronto a quello che sta per arrivare. Di chi sei ora?»
«Ah, sono tuo. Adoperando i tuoi pugni, tu mi hai fatto tuo».
«Allora, di chi sei schiavo?»
«Di Anfitrione, ti dico, sono Sosia».
«E allora ne buscherai ancora, perché parli a vanvera. Sono io Sosia, non tu».
«Oh, signor Benedetto, come...»
«Borbotti ancora?»
«Sto zitto subito».
«Chi è il tuo padrone?»
«Ah, chi vuoi tu?»
«Allora, qual è il tuo nome adesso?»
«Nessuno, se non quello che tu vorrai». A forza di pugni e di minacce, Mercurio è riuscito a piegare la resistenza dello schiavo e a fargli ammettere di non chiamarsi Sosia.
«Finché sarai vivo, non riuscirai mai ad impedirmi di essere Sosia io oggi».
A questo punto Sosia, quello vero, si riscuote e difende a spada tratta la sua appartenenza a quella casa.
«Eh no, per Polluce, tu non mi impedirai mai di appartenere alla nostra casa. Sappi che da noi non v'è altro Sosia fra gli schiavi eccetto me, e che sono partito per la guerra insieme ad Anfitrione».
«Ah, ma quest'uomo è infermo di mente».
«L'infermità che attribuisci a me l'hai tu. Accidenti. Forse che non sono Sosia, schiavo di Anfitrione? E non è forse venuta dal porto persiano la nave che mi ha portato qui questa notte? Non m'ha forse mandato qua il mio padrone? E adesso non sto forse davanti alla nostra casa? Non ho in mano una lanterna, non parlo, non sono sveglio. Non mi ha forse massacrato coi suoi pugni quest'uomo? Lo ha fatto per Ercole. Ho le mascelle ancora indolenzite, povero me. Ma perché dunque dovrei dubitare? Perché non dovrei entrare in casa nostra?
Mercurio non gliela lascia passare. Gli cita a menadito i particolari della battaglia contro il re Pterela e le legioni dei Tebani, sconfitte da Anfitrione, e mostra di essere a conoscenza di tutto, in quanto, essendo lui lo schiavo del generale, ha personalmente assistito alla battaglia. Sosia si chiede da dove lo sconosciuto possa aver attinto tutte queste notizie, che sono esatte. Ma c'è un particolare di cui egli sicuramente non è al corrente. Si tratta del dono che i Teleboi vinti avevano fatto ad Anfitrione, una coppa d'oro in cui era solito bere il re Pterela.
Invece Mercurio li descrive per filo e per segno anche questo dettaglio, raccontandogli esattamente dove la coppa d'oro si trovi in questo momento.
Sosia è costernato. Lo assale la crisi d'identità.
E allora? Chi sono io se non sono Sosia? Certo, per Polluce. Quando lo osservo e penso al mio aspetto, alle mie fattezze, mi sono guardato spesso allo specchio. Mi assomiglia moltissimo. Ha lo stesso petaso, lo stesso abito. È tale quale a me. Le gambe, i piedi, la statura, il taglio dei capelli, gli occhi, il naso, le labbra, le mascelle, il mento, la barba, il collo, tutto. In poche parole, se ha la schiena coperta di cicatrici, non esistono somiglianze più simili. Ma quando ci penso, non v'è dubbio che io sono quello che sono sempre stato. Conosco il mio padrone, conosco la nostra casa. Possiedo i sensi e il senno. Non diamo retta a quanto dice e bussiamo alla porta e si avvicina alla casa di Anfitrione per bussare. Alla tua? Sì, puoi riferire quanto vuoi, ma la nostra, questa, non ti lascerò avvicinarla. E se mi esasperi, oggi te ne andrai da qui con le reni spezzate. Oh, preferisco andarmene subito. Dei immortali, m'appello a voi. Dove mi sono perduto? Dove mi sono trasformato? Dove ho smarrito la mia figura? Mi sarei per caso lasciato laggiù per dimenticanza? Davvero? Costui possiede tutta la fisionomia che finora era mia. Ma cade da vivo ciò che nessuno mi farà mai quando sarò morto. Andrò al porto e dirò al mio padrone come sono andate le cose. A meno che neanche lui mi riconosca. Ah, ma Giove lo voglia! Così oggi, calvo, col capo rasato, mi metterò il berretto dei liberti.
E si allontana per la strada verso il porto. Rimasto solo, Mercurio spiega al pubblico il suo proposito. seminare confusione in quella famiglia. Sì, da far uscire di senno tutti. Tra poco ci sarà una tempesta in quella casa, perché Anfitrione farà una scenata di gelosia alla moglie e l'accuserà di adulterio. Ma poi, alla tempesta, suo padre Giove farà seguire la bonaccia. Quanto ad Alcmena, metterà al mondo due gemelli, uno di Anfitrione e l'altro del re degli dei. Con un parto solo, però, così che si possa liberare di due travagli con un'unica sofferenza. Ciò nonostante, Anfitrione verrà a conoscenza di tutto, ma nessuno ne farà colpa ad Alcmena. Infatti non sarebbe bello che un dio permettesse che una sua mancanza, una sua colpa, possa ricadere su una mortale. Si sente scricchiolare la porta della casa di Anfitrione. La porta si apre ed entra in scena Giove tenendo per mano Alcmena. Ora io qui Giove lo vedo interpretato da Gino Cervi.
Addio, Alcmena, abbi cura come sempre della nostra casa e abbi cura anche di te, te ne prego.
Ma com'è che mi lasci così improvvisamente? Che lasci così improvvisamente questa casa, marito mio?
Non certo che io mi sia stancato di te, né della mia casa. Ma quando il comandante in capo non è presso il suo esercito, si fa più presto ciò che non bisogna fare di ciò che invece sarebbe necessario.
Oh, vedo bene in che conto tieni tua moglie. Te ne vai prima che si sia riscaldata la parte del letto dove ti eri coricato. Sei arrivato ieri a mezzanotte. E già te ne vai prima ancora che albeggi.
A questo punto, in difesa del divino padre, si intromette Mercurio, che Alcmena crede il servo Sosia, e gli giura alla padrona che non v'è sulla terra un essere mortale che sia così perdutamente innamorato di sua moglie come il padrone si consuma d'amore per lei. Ma l'intromissione di Mercurio non è gradita. Giove non vuole che il figlio entri in qualche modo in questa faccenda tutta personale. Sa cavarsela da solo.
Quanto alle lamentele, moglie mia, non è giusto che te la prendi con me. Ho lasciato l'esercito di nascosto. Per te mi sono sottratto al mio dovere, per essere io il primo a farti sapere come ho condotto la battaglia, a dartene il resoconto completo.
E dato che Alcmena si mette addirittura a piangere, Giove rientra un attimo in casa e se ne torna con un cofanetto.
È per te questa coppa che m'è stata donata laggiù per il mio valore. Ci ha bevuto il re Pterela in persona, il re che io di mia mano ho ucciso, ed ora la dono a te, Alcmena mia. Vuoi forse altro?
Che tu mi ami, benché io sia lontana, così come io rimango tua, benché tu sia lontano.
Sarò qui prima di quanto tu possa credere. Sta di buon animo.
Giove conceda Alcmena, che ritorna in casa e manda avanti Mercurio. In ultimo congeda la notte, che è stata così accondiscendente con lui e tanto a lungo lo ha aspettato. Nella scena successiva appare Anfitrione, quello vero, insieme al servo Sosia, anche quello vero. È arrabbiato Nero. Non ammette che il servo lo prenda in giro, sostenendo che la stessa persona, nel medesimo tempo, possa trovarsi in due luoghi diversi. Sosia è ubriaco. Sì, ubriaco. Ho appestato. Febbricitante per la peste. Nel pieno delirio. Ma Sosia cerca di fargli capire che non si tratta di un'allucinazione, che il fatto che egli sia diventato doppio è pura verità, sconvolgente, ma reale.
Ma mi stai raccontando cose assai strane. Mai visto mia moglie?
Ma che? Non mi è stato permesso di entrare in casa.
E chi te l'ha impedito?
A quel Sosia di cui è un pezzo che ti sto parlando, quello che mi ha fracassato.
E chi è codesto Sosia?
Ma quante volte te lo devo dire?
Ma cosa dici? Eri forse addormentato poco fa?
Ma niente affatto.
In tal caso potresti averlo visto in sogno, codesto Sosia.
Ma non è mia abitudine eseguire gli ordini del padrone sonnecchiando. Ho visto da sveglio. Come ora, da sveglio, vedo, da sveglio parlo. Ed ero sveglio quando poco fa lui, da sveglio, mi ha dato una scarica di pugni.
Lui chi?
Ma Sosia, ti dico. Io, cioè lui. Andiamo, non capisci?
Accidenti. E come si può capirci qualcosa? Stai spacciando tali fandonie?
Conoscerai ben presto la verità quando conoscerai quello schiavo, Sosia.
Seguimi dunque per di qua. Bisogna che venga in chiaro al più presto di questa faccenda. Vogliano gli dèi che le tue parole siano smentite dai fatti.
La porta di casa scricchiola nuovamente e rientra in scena Alcmena, tutta sola e sconsolata. Anfitrione, insieme a Sosia, si fa in disparte e ascolta il lungo lamento della moglie senza farsi vedere.
Ah, ben poca cosa davvero sono i piaceri sulla terra nel corso della vita a paragone degli affanni. Così è stato disposto per ciascun uomo durante la sua esistenza. Così è piaciuto agli dèi che la pena s'accompagni al piacere, che anzi, se ti capita qualche fortuna, vi sia subito pronta una dose maggiore di sfortuna e di dolore. Ed oggi sono io a farne l'esperienza, qua, in casa mia, e lo imparo a mie spese. Una gioia di breve durata m'è stata concessa, finché ho avuto modo di vedere mio marito. Una notte soltanto. Ed ecco che improvvisamente egli se n'è andato via da me, prima dell'alba. Ora mi sembra di essere sola qui, poiché è lontano colui che più di ogni altro io amo. Per la partenza di mio marito ho sofferto più di quanto abbia gioito per il suo arrivo. Ma una cosa almeno mi rende felice. Il pensiero che ha vinto i nostri nemici e torna in patria carico di gloria. E questa è una consolazione. Stia pure lontano, a patto che poi, col suo bottino di gloria, egli ritorni a casa. Subirò, sopporterò fino in fondo la sua lontananza, con animo forte e saldo. Solo che mi sia concessa questa ricompensa. Che mio marito sia salutato come il vincitore della guerra. Mi riterrò soddisfatta. Il valore è il premio più bello. Sì, certo, il valore supera ogni altro bene. La libertà, la salvezza, la vita, gli averi, i genitori, la patria, i figli, sì, vanno protetti, difesi. Il valore ha in sé ogni cosa. Chi è dotato di valore possiede ogni bene.
Anfitrione nel suo nascondiglio. Ah, mia moglie, ne sono certo, si strugge dal desiderio che io torni a casa. Ella mi ama e io ricambio il suo amore. Tanto più che il successo mi ha riso e i nemici sono stati vinti. Coloro che nessuno pensava si potessero sconfiggere, noi li abbiamo piegati sotto i miei auspici e il mio comando al primo scontro.
E così, non v'è dubbio, ella lo attende e il suo arrivo appagherà ogni suo desiderio.
Alcmena a questo punto lo scorge. Ma quello è mio marito!
Anfitrione le va incontro stracolmo di fierezza. Anfitrione saluta con gioia la propria sposa, che egli considera la migliore fra tutte le donne di Tebe e di cui i tebani stessi proclamano l'onestà. Stai sempre bene, cara? E il mio è un ritorno desiderato?
Ma perché ti fai gioco di me, salutandomi e rivolgendomi la parola come se non mi avessi vista poco fa?
Insomma, i due personaggi sono intrappolati in un impensabile equivoco.
Ma perché non sei andato a raggiungere le tue legioni come avevi detto poco fa?
Poco fa? Questa donna sogna forse da sveglia?
Io sono perfettamente sveglia. E gli racconta di averlo salutato la sera prima al suo arrivo, di averlo preso per mano, baciato, di aver cenato con lui, di essersi coricata con lui e infine di aver appreso dalla sua bocca com'era andata la battaglia, come egli aveva espugnato una grandissima città e ucciso di sua mano il re Pterela. E conclude con la coppa d'oro che egli poco fa, prima di ripartire, le ha donato.
Anfitrione è trasecolato. Allora Alcmena si fa portare la coppa da una serva. Sommo Giove, cosa vedo? È proprio quella coppa. Misero me, sono perduto! Anfitrione è fuori di sé.
Tuttavia si tiene ancora sotto controllo perché vuole vederci chiaro.
Dunque, tu sostieni che ieri io sono venuto qui?
E lo sostengo. Al tuo arrivo mi hai salutato e io ti ho dato un bacio.
Va avanti.
Hai preso un bagno.
E dopo il bagno?
E ti sei messo a tavola.
Continua il tuo racconto.
È stata servita la cena, hai cenato con me, io mi sono seduta al tuo fianco.
Sullo stesso divano?
Sullo stesso.
E dopo la cena?
Dicevi di aver sonno. È stata tolta la tavola e siamo andati a coricarci.
Tu dove ti sei coricata?
Nello stesso letto con te, nella nostra stanza.
Mi hai ucciso! Mi hai dato un colpo di grazia!
Ma ti prego, perché mai?
non rivolgermi più una parola. Sono finito. Durante la mia assenza è stata violata la tua onestà. La faccenda diventa seria. Ora agli occhi di Anfitrione, Alcmena appare una moglie infedele ed egli è pronto a ripudiarla all'istante. Ma vuole un'ultima prova. Vuole che un certo Naucrate, tra l'altro un parente di lei, che è stato in viaggio con lui sulla stessa nave, attesti che nulla di ciò che ella sostiene è realmente accaduto. E lo vedremo la prossima volta. Grazie per l'ascolto.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.